Allora. Prossima domanda?
Sì.
Questa è da parte di un fratello che ti chiede riguardo l'evangelizzazione. Volevo insieme a voi riflettere su un tema. Invitate ad evangelizzare, perché questo deve fare un discepolo di Cristo.
Cioè noi invitiamo.
Noi invitiamo la gente a evangelizzare,
esatto,
sì.
E senz'altro lo facciamo e vogliamo farlo. Però in realtà non siamo noi, ma è Gesù, Marco 16:15. Cosa dice Angela?
Andate a evangelizzare in tutto il mondo.
Ok. Atti 5:42, evangelizzare quanto? Domenica mattina seduti?
Ogni giorno.
Ogni giorno nel tempio e nelle case.
Sì.
Nel tempio di Gerusalemme, attenzione, non... I templi di oggi sono illegali, no? Non c'erano nella Bibbia. Quindi lasciate perdere i templi che la gente è stanca di ascoltare. Ditegli che si alzino dalle seggioline e vadano fuori strada, come Gesù. Amen.
Amen. Voi invitate ad evangelizzare perché questo deve fare un discepolo di Cristo. Allo stesso tempo invitate a prepararsi per fuggire dalle zone NWO, come l'Italia, paese in cui vivo. Non ti sembra un controsenso?
Ma questa è Bibbia, fratellino. Ti voglio bene, fratello. Guarda, questa è Bibbia, cioè Gesù dice di evangelizzare, ti ha dato le scritture, e Gesù dice che c'è anche il tempo di fuggire. Scritture, Matteo 24:15-16, Matteo 10, verso 23-24, e quindi Gesù dice che c'è tempo per evangelizzare, è tempo per evangelizzare mentre scappi, se riesci, se no scappa. C'è il tempo di evangelizzare.
Allora, evangelizzare è dovunque, non importa,
sì,
dove ti trovi.
Anche in qualunque guerra, cioè, i soldati, c'è il momento di attaccare, il momento di fare una ritirata strategica.
Sì.
Non come l'esercito italiano con i carri armati italiani, che erano sempre una ritirata strategica, come dicono le barzellette. Dicono che l'Italia... Io posso fare questa barzelletta perché sono italiano.
Perché sei italiano.
Italiano. Dicono che in Italia, sai perché dicono che l'Italia ha perso la guerra?
Perché?
Per un difetto meccanico ai carri armati.
Ah,
oh,
sì?
Se no l'avrebbe vinta. Così è la storia.
E come mai? Che tipo di difetto era?
I carri armati italiani avevano un difetto al cambio.
Ah, oh, sì?
Il cambio delle marce. Perché avevano, per un motivo strano... L'armata italiana avevano una marcia in avanti e 5 retromarce.
Andava indietro.
Sì. Erano sempre in ritirata strategica, così dicono le barzellette. Ma guarda, mio padre ha combattuto la guerra e me l'ha raccontata a tutti i colori. Dio ci libera dalle guerre, amen. Dove eravamo, Angela? Allora, ho spiegato che non sono io a dare questi controsensi, che non sono controsensi. C'è il tempo per evangelizzare. Matteo 24:14,
sì.
Il Vangelo in tutto il mondo, e c'è il tempo per fuggire, Matteo 24:16, continua a leggere.
Okay, sì.
Va bene, e poi quindi basta, è così.
Continuo il messaggio.
Lo Spirito Santo ti guida, va bene, vai.
Io non so se sono salvato o cosa mi spetterà.
Alt. Se non sai se sei salvato, Angela, dammi la scrittura, per favore.
Sì.
Romani 10, 23, cosa dice? Tutti?
Romani 10, 23. No, Romani 10 ha solo 21
versi.
Ah,
perdono, sbagliato.
Solo 21
versetti.
Romani
9. Ah. Aspetta, neanche, Romani 3.
Ah, Romani 3.
Scusa, c'è la testa tra i nuvoli oggi.
23.
Sì, 3, 23.
Romani 3, 23. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio.
Ok, il primo passo per la salvezza è capire che hai bisogno di essere salvato.
Sì.
Quindi io pago le tasse, sono bravo, non faccio del male, alt. Tu stai andando all'inferno.
Mm.
Allora sei convinto, figlio di Amedeo, vai all'inferno.
Senza Cristo.
Non importa quanto sei buono.
Sì.
Perché tutti hanno peccato, va bene?
Tutti hanno peccato.
Romani 9, e allora qui subentra l'uomo del Calvario. Romani, verso 9, capitolo 10.
Romani 10, verso 9. Perché se con la bocca avrai confessato Gesù come Signore e avrai creduto con il cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvato.
Ok, verso 13, perché non è importante se sei cattolico o protestante, è buono o cattivo, buono tra virgolette, cattivo sottolineato, cosa dice il 13?
Infatti, chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato.
Va bene, quindi non è importante chi tu sei o chi credi di essere. Se invochi Gesù però con cuore disperato,
amen,
lacrime nel cuore spezzato, senza questa superficialità religiosa della ninna nanna, ma pregare disperatamente: Gesù, so che vado all'inferno, voglio cambiare vita, voglio servirti, adorarti, seguirti, amarti, portare frutto. Allora Gesù ti ascolta e ti salva.
Va amen, bene? Amen, amen.
Quindi puoi pregare con noi. Angela, vuoi rappresentare questo fratello?
Ok.
Allora, prega con me, fratellino.
Sì.
Gesù?
Gesù.
Se sei pronto. Se non sei pronto, fallo quando sei pronto.
Amen.
Ok, non c'è una formula, non c'è una frase, non c'è da ripetere a pappagallo, qualche niente. Sì, pregare dal cuore, devi dire: Gesù, io so che sono un peccatore, so che vado all'inferno, so che sei morto per me sul Calvario, mi merito l'inferno.
Amen.
Ti chiedo di entrare nel mio cuore, salvami. Angie, sì. Prega con me. Gesù,
amen. Gesù,
entra nel mio cuore.
Entra nel mio cuore.
Dammi il tuo amore.
Dammi il tuo amore.
Perdonami.
Perdonami
dei miei peccati.
Dei miei peccati.
Ti chiedo di essere il mio salvatore.
Ti chiedo di essere
Ti chiedo
il
di
mio
vivere
salvatore.
Nella mia anima.
Di vivere nella mia anima.
E riempimi col tuo Spirito Santo.
Col tuo Spirito
Battezzami
Santo.
Col tuo Spirito Santo.
Battezzami col tuo Spirito Santo.
Così che io possa evangelizzare.
Così che io possa evangelizzare.
Ma innanzitutto. Amarti.
Amarti.
E poi dare il tuo amore agli altri.
E poi dare il tuo amore agli altri.
Aiutami a leggere la tua parola.
Aiutami a leggere la tua
parola. Capirla,
a capirla.
Viverla.
A viverla.
Nel nome di Gesù Cristo, amen.
Nel nome di Gesù Cristo, amen.
Amen. Se, fratello, se hai pregato sinceramente questa
Grazie,
preghiera,
Signore. Amen.
Sei salvo.
Grazie Gesù.
E adesso la tua vita cambierà meravigliosamente. Amen. Se invece non cambia niente, sei sempre lo stesso di prima, e allora non hai pregato con tutto il cuore. Tranquillamente, continua a fare questa preghiera, ricevere Gesù, confessare i peccati, accettarlo come Salvatore.
Amen.
Chiedi lo Spirito Santo. Fino a che la tua vita cambia, va bene?
Amen, amen.
Altrimenti invece il paradiso arriverà all'inferno. Ma se ricevi Gesù, invece dell'inferno arriverà al paradiso.
Amen. Leggo il suo messaggio?
Sì.
Io non so cosa mi aspetterà. Non ho mai evangelizzato, non ho mai fatto il male, almeno volutamente.
Ma senti, non hai mai fatto il male. Abbiamo letto Romani 3:23, tutti hanno peccato, sono privi della gloria di Dio. Quindi non è che devi voler fare il male, noi siamo il male, nasciamo già morti, cioè morenti, diciamo. Cioè quando quando tua madre ti ha dato la vita, non hai cominciato a vivere, hai cominciato a morire, capisci? Quindi tu hai bisogno di capire che siamo figli di Adamo ed Eva, capito? Due terribili antenati che hanno messo nel loro cuore il diavolo al posto di Dio e sono diventati servi di Satana invece di servi di Dio. Quindi questo, tu sei figlio loro, come me, come tutti. Capisci? Come dici, come dice in legge di nuovo Giovanni 3:36, abbiamo letto prima.
Giovanni 3:36. Chi crede nel figlio ha vita eterna. Chi invece rifiuta di credere al figlio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio rimane su di lui.
Quindi anche se tu non fai il male volutamente, eccetera, cosa che per me mi è difficile credere, perché dovresti essere perfetto come Dio, è logico che sei un peccatore, a volte vuoi fare cose sbagliate, quindi purtroppo qui non ti credo. Però anche se tu cercassi di non fare il male, però l'ira di Dio rimane sopra di te. L'ira di Dio è sopra di te. Un'ira iniziata nel giardino dell'Eden, Genesi capitolo 3, quando la razza umana, Adamo ed Eva, cominciarono a seguire il diavolo. Va bene?
Sì.
Quindi non ti illudere che tu non fai il male, almeno non volutamente, questo non significa niente. Cioè noi siamo nati morti nello spirito, viviamo nella carne, ma è un orologio così, è un tempo a scadenza, quando vivrai un po' di anni e poi, come dice Ecclesiaste, moriamo come gli animali, la nostra carne. Ma se abbiamo accettato Cristo, e qui lo scopo del Calvario, siamo nati di nuovo e allora non moriamo più. Amen?
Mm-hmm. Amen.
Angela.
Ok, continuo a leggere il suo messaggio. Non mi sento in grado di evangelizzare nel modo giusto, non sono pronto. Per esempio, tempo fa...
Senti, non sei pronto perché non sei stato battezzato nello Spirito Santo. Adesso io ho pregato con te per questo battesimo. Se l'hai ricevuto, sentirai un desiderio nel tuo cuore che senza neanche saperlo te parli agli altri di Gesù, se hai lo Spirito Santo. Se non ce l'hai, sarai come una lampada spenta, anche se sei salvo. Serve battesimo Spirito Santo, come dice in Atti 1.8, questo battesimo ti dà potenza, per cosa? Per testimoniare di Cristo. Non ti senti pronto perché non hai la forza, non hai la potenza, perché sei andato, non mi dici qua in che chiesa sei andato, ma guarda, sarà una chiesa che evidentemente sarà più morta che viva, perché non ti ha insegnato niente di queste cose. Cioè sicuramente non ti ha insegnato la verità, non ti ha insegnato la Bibbia, non ti ha insegnato il Vangelo. Come lo so? Io lo vedo da come parli. Non capisci l'importanza dell'evangelizzazione, non sai se sei salvato, quindi hai sprecato la vita in una chiesa, non ti hanno neanche detto se sei salvo o no. La salvezza è facilissima da vedere, no? Basta vedere come uno si comporta. Cioè il modo più semplice di sapere se sei salvo è quando dai la salvezza di Gesù a qualcuno.
Secondo i frutti.
Quando hai frutti, Matteo 7,20,
sì.
I frutti li riconoscerete. Come sai che questo è una noce di cocco e non è una noce di fichi, Angela?
Tu perché sei, il frutto...
Tu sei pratica di noce di cocco.
No, non sono. Il frutto è chiaro, se è una noce o no.
Hai capito? Quindi come fai a sapere se quest'albero non ha frutti? Tu vai e che succede?
E vedi che non ha frutti.
Non c'è niente. Col bastone picchi ma non cade niente. Quindi se, come dice in Proverbi 11:30, il frutto del giusto è un albero di vita. Il saggio fa conquista di anime.
Amen.
Quindi,
amen.
No, cristiani che non hanno mai dato la salvezza di Gesù a uno, come fanno a sapere che ce l'hanno? Sì, hanno religione, sono nati di nuovo nella loro capocchia, nel cervello qui sono nati di nuovo, nella religione, ma come fanno a sapere se la loro anima è nata di nuovo? Questo mica si vede, lo vedi dai frutti, solo tu sai se ti svegli al mattino la tua mente è sulla carne, su Gesù, sui soldi, su Gesù, sul lavoro, su Gesù, televisione o Gesù, qualunque cosa che non sia Gesù, è carne, è morte. Tutto quello che non è Cristo morirà, sicuro, 100%. Gesù ha detto, cielo e la terra passeranno, Apocalisse 20, bruciati completamente, ma le mie parole non passeranno mai, ma la vita eterna non finirà mai.
Amen.
Andiamo avanti.
È bello questo versetto che hai citato.
Quale?
Proverbio 11:30.
Ah sì? Ti piace?
Sì, voglio memorizzarlo questo. Dice, il frutto del giusto è un albero di vita. E il savio fa conquista d'anime.
E i savi,
bello,
che ci ascoltano lo memorizzeranno. Quelli che invece che non sono savi dicono, ma io non ho bisogno, Dio mi ama, bla bla bla, vado in chiesa, io scaldo la mia panchina ogni settimana. Ma ti assicuro che se lo memorizzi, fratello, prima o poi il diavolo ti mette nella sua sacca. O almeno meditare sulla parola disperatamente. Ma dopo che mediti e mediti, l'ho memorizzato. Io memorizzo ancora tantissime scritture, come? Meditandole. Perché? Perché sono pazzamente innamorato di uno che si chiama Gesù. Che non è San Girolamo, non è Santa Genoveffa, non è Santa Caterina, non sono i parenti di Gesù. Gesù Cristo, l'uomo del Calvario, è uno. Andiamo avanti.
Ok, continuo il messaggio. Ha detto che lui non si sente pronto ad evangelizzare. Per esempio, tempo fa venivano a casa mia una coppia di testimoni di Geova che volevano evangelizzarmi a me e mia moglie. Si misero a parlarci delle cose del Signore secondo la loro dottrina. Dopo un paio di volte però io cominciai a porgli delle domande su dei dubbi che avevo riguardo a dei temi che avevamo trattato. Ad un certo punto non sono più venuti a trovarmi. Molto tempo dopo, lo incontrai per strada e gli chiesi perché non erano più venuti a trovarmi e mi risposero che non sapeva più cosa dirmi alle mie domande e ha preferito interrompere le visite. Capito? Non aveva risposte perché evidentemente non era preparato, non conosceva in maniera approfondita la Bibbia. Ecco, secondo me, cosa può succedere quando si evangelizza senza una adeguata preparazione. Non si hanno risposte.
Ho capito, fratello, ho capito.
E quindi lui si sente che non è preparato, non conosce sufficientemente la Bibbia per dare risposte alle persone.
Sì, ma tu non sarai mai preparato se non ti dai da fare. Tu c'è una certa età, capisco da come scrivi, che sei sei abbastanza maturo, quindi non sarai mai preparato a sentire da fare. Cos'è la preparazione? Non è andare a studiare teologia, i testimoni di Geo lo fanno e non hanno capito niente. I farisei lo facevano e non capivano niente. Quindi non è la teologia dell'uomo che ti darà saggezza, ma sarà lo Spirito Santo. Leggi, dammi la scrittura per cortesia, 1 Giovanni 2, 20 e 27.
Ok, 1 Giovanni 2, 20. Quanto a voi, avete l'unzione del Santo e conoscete ogni cosa. 27. Ma quanto a voi, l'unzione che avete ricevuta da Lui dimora in voi e non avete bisogno che alcuno vi insegni. Ma siccome l'unzione sua vi insegna ogni cosa ed è verace e non è menzogna, dimorate in Lui come essa vi ha insegnato.
Va bene.
Ma di chi sta parlando?
Sta parlando dello Spirito Santo. L'unzione.
Chi sono questi che non hanno bisogno di essere insegnati?
Questo qui, Giovanni qui scriveva a una chiesa che era afflitta da falsi predicatori, falsi pastori e falsi insegnanti. Per cui Dio qui c'è la ruota di scorta. Quando tu sei in una chiesa che è più morta che viva, insegnanti più addormentati che svegli, dottrina più falsa che vera, qui c'è la ruota di scorta. Esci da questa chiesa morta, con lo Spirito Santo puoi iniziare una chiesa a casa tua, puoi essere due persone, Matteo 18:20, due persone, una chiesa, e dice, voi avete lo Spirito Santo, avendo lo Spirito Santo, quando c'hai lo Spirito Santo, se ce l'hai, non hai bisogno di falsi profeti, non hai bisogno delle religioni morte, non hai bisogno dei ritualismi morti, non hai bisogno di chiese che hanno libri dottrinali più falsi che veri. Perché c'hai lo Spirito Santo, sta dicendo. Quindi io ti dico questo, i testimoni di Geo non possono risponderti, ma molti di loro però sono ben preparati e ti rispondono sempre, però ti rispondono bugie, ti parlo per esperienza. Questi, perché siccome i testimoni di Geo non credono nello Spirito Santo, pensano che lo Spirito Santo è andato in vacanza 2000 anni fa, in nessun modo potrebbe darti le risposte vere. Ti danno risposte accademiche, letterali, sofisticate, teologi, alte teologie, spacca capello, su questo sono bravissimi, ma però non rispondono alle vere domande. Sì. Una maniera per esempio di incastrarli sempre, parlagli di Gesù, del fatto che lui ha lo Spirito Santo, che lui è nel nostro cuore, che il suo Spirito è... Galati 4:6, cosa dice? Che abbiamo lo Spirito di Gesù nel nostro cuore, e i testimoni di Geo non ci credono in questo. Questa scrittura, se potrebbero, la ritaglierebbero con le forbici. E Romani 8:11 che dice lo Spirito di Dio in noi che ci fa risorgere. Ma loro non credono lo Spirito Santo, quindi si contraddicono la mattina alla sera. Comunque, poi i testimoni di Geo, preghiamo per loro, Gesù li ama.
Sì, sì.
Possono un giorno arrivare a Gesù. Quindi però tu alla fine concludi dicendo, secondo me ecco cosa può succedere quando si evangelizza senza adeguata preparazione, cioè non abbiamo le risposte.
Sì.
Perché tu non hai lo Spirito Santo. Tu magari credi in Gesù e hai lo Spirito Santo della salvezza, un minimo, però non hai il battesimo. Il battesimo è un'altra cosa, è una scelta che tu fai quando ti dedichi a Gesù, quando vuoi vivere, disposto a vivere e a morire per Gesù. Quando la tua chiesa è mezza morta, tu esci e ti metti a evangelizzare. Perché? Perché tu non sei mezzo morto, tu ami il Signore. Questo è il battesimo dello Spirito Santo. Quando io l'ho ricevuto a 25 anni, sono esploso. Esplosissimo. Mi sono messo a evangelizzare come un pazzo. La mia gioia era solo quando evangelizzavo. Quindi un fratello che non ha gioia per evangelizzare, che deve farlo perché è una regola di fratello Giuseppe, questo fratello non so se ce l'ha lo Spirito Santo.
Ma
tu non evangelizzi per le mie regole, che non ne ho. Evangelizzi perché ami il Signore.
Amen. Sì, ma voglio chiederti, tu Giuseppe hai ricevuto lo Spirito Santo, e tu puoi rispondere a tutte le domande o anche tu hai trovato situazioni quando non hai avuto la risposta?
Beh, molte mie risposte sono non lo so. Come rispondo a tutte le domande? Solo Dio può rispondere a tutto.
Infatti. Perché ha detto che con lo Spirito Santo potrà rispondere a tutto.
A tutto quello che è importante.
Ok, non è che sai tutto e puoi rispondere
a tutto. Ma nessuno sa tutto. Anche Gesù ha detto, il figlio dell'uomo non lo sa, solo il padre lo sa. Quando era qui, poi quando è andato là, Dio gli ha dato tutto in mano e adesso lui sa tutto. Ma il figlio dell'uomo, cioè figlio di Maria, non conosceva tutto. Capisci? Era carne, che morente, stava morendo ed è morto in croce.
Sì.
E cioè, ma è lo Spirito Santo. Cioè, quello è Gesù che non sapeva tutto, ma Cristo sì. Quindi di Gesù erano due persone, cioè uno è figlio di Maria, che deve morire, carne come noi, e uno era figlio di Dio, Cristo, che non può morire perché è lo Spirito Santo.
Sì.
Quindi noi abbiamo lo stesso Spirito. Quando riceviamo lo Spirito Santo comprendiamo tutto, però ci sono cose che non abbiamo bisogno di comprendere.
Ok, allora anche se a volte non puoi rispondere ad alcune domande, cosa succede? Non la trovi umiliante questa cosa?
Sì, però non devi aspettare, certo che è umiliante, però non c'è nessuna domanda che io non posso rispondere riguardo a quello che è importante, perché lo Spirito Santo mi ha insegnato tutto quello che è importante. Quello che non è importante non me l'ha detto perché non è importante.
Uh-huh.
Capisci? Però io tanti anni che seguo il Signore mi ha benedetto, mi ha messo la Bibbia nel cuore, capisci? Tu sai, siamo stati in chiesa a predicare.
Sì.
Se benissimo, predicato per 2-3 ore senza Bibbia, solamente citando scritture, perché Gesù me l'ha messo nel cuore. E questo è un dono, va bene? È un dono che viene quando amiamo il Signore.
Sì.
Magari non ti ricordi il riferimento, ma ti ricorda la scrittura. Quindi, non devi preoccuparti, fratello, di andare a scuole bibliche, spacca cappello, imparare teologie, per poter evangelizzare. Guarda, un ignorante come me, 40 anni fa, ha cominciato a evangelizzare, avevo 25 anni, capito? E evangelizzando, capisci? E diciamo, dicevo quello che sapevo, conoscevo solo una scrittura, Giovanni 1,12, evangelizzavo con quella, Romani 10,9, sì. Evangelizzavo con quella, gli parlavo di questo, di quello, alla fine dice, parlavo di Gesù. E questo si apriva a Gesù, appena si apriva a Gesù, subito infilavo la spada della parola, uccidevo il diavolo. Dicevo, fratello, ti piacerebbe ricevere Gesù, la sua salvezza? Sì, ebbene, se vuoi puoi pregare con me. Non prego per te, attenzione, non dire prego per te. Puoi pregare con me, sono le sue parole, non deve essere un pappagallo. Vuoi pregare con me? Non dire ripeti,
sì, sì.
Ripeti quello che dico. No, non è un pappagallo. Prega con me, preghiamo insieme, vuoi? Quello ripete questa preghiera che ho fatto con te, quello se è sincero, e mi è capitato svariate volte, e quello si salva, quello diceva Gesù. Se, però non dire mai, adesso sei salvo, buonanotte, arrivederci. Magari quello ha pregato con mezzo cuore, non è salvato, dopo un anno dice non ha funzionato Gesù. No, era lui che non era. Devi dire, se hai pregato sinceramente, la tua vita adesso diventerà meravigliosa. Se invece hai pregato con mezzo cuore, ti consiglio di pregare di nuovo quando sarai pronto.
Infatti penso che è un sbaglio che facciamo molte volte e che vogliamo rispondere a tutte le domande, però dimentichiamo che Dio si segue per fede, e quando evangelizzi non è che devi impressionare la gente con la tua conoscenza, non è che devi convincerli con la mente, dare tutte le risposte, ma la gente deve vedere il tuo amore. Deve sentire la presenza di Cristo quando tu parli dell'amore di Gesù. È quello che li converte. Toccare il cuore di una persona, non la mente. Perché con la mente non potrai mai convincerli.
Sì, il testimone di Gesù è un buon esempio. Loro studiano molto la teologia, ma anche tante altre religioni.
Uh-huh.
Perché loro devono avere la risposta per tutto. Ma guarda, anche se sai solamente una scrittura e evangelizzi con una scrittura, è il tuo amore, il tuo spirito che
sì.
converte. Noi vediamo per leggere, guardate, 4,13, cioè i discepoli, Dio ha messo quella foto che ti ho dato sulla radio,
sì.
seguimi.
Andrew l'ha messo, sì.
Ecco, lo vuoi leggere?
Ok, aspetta che devo aprire la pagina.
Leggi perché è nel soggetto. Una foto che potete scaricare, fratelli, se vi piace. C'è Gesù che chiama i discepoli, che sono lì con le reti. Ho messo un piccolo messaggio, un messaggio un po' sarcastico, però una sveglia alle chiese addormentate.
Poi che leggo anche Atti 4, hai detto, no?
Atti 4, 13, comincio con quello magari.
Atti 4, ok, aspetta. Or essi, veduta la franchezza di Pietro e di Giovanni, e avendo capito che erano popolani senza istruzione, si meravigliarono e riconoscevano che erano stati con Gesù.
Quindi popolani senza istruzione, ignoranti, però hanno cominciato a evangelizzare subito. Ok, l'altro giorno mi è venuta un'ispirazione, ho preso questa foto e gli ho scritto alcune frasi sopra, un po' sarcastiche, abbiate pazienza, ma mostrano un pochino la situazione religiosa di oggi. Quindi il punto è, non dovete aspettare che conoscete tutte le risposte, che sapete spaccare i peli teologici, non dovete aspettare che studiate anni di teologia. I discepoli non l'hanno fatto. I discepoli, dopo anni che seguivano Gesù, ancora erano a livello basso, volevano chiamare fuoco del cielo a bruciare intere città perché non ci hanno ascoltato. E grazie a Dio che Gesù li ha fermati.
Sì.
Allora, cioè, non serve tutta questa teologia, serve l'amore, serve la fede, serve il Vangelo. I discepoli hanno cominciato da ignoranti, perché noi dobbiamo diventare dei farisei prima di poter evangelizzare? E se ti fanno domande che non sai rispondere, non far finta di cercare di rispondere e fa brutta figura. Non ti arrossire, dici, oh, sono ignorante. No, semplicemente dici, sai, io non so tutte le risposte, che è da poco che evangelizzo, ma sai, Gesù ti ama. E poi guarda, in Atti 1.8, quando dice mi sarete testimoni quando ricevete lo Spirito Santo, non fatevi sfuggire il particolare, che non dice quando ricevete lo Spirito andate a predicare, no, perché un fariseo può predicare di quanto è grande Dio, di che Gesù è la verità. Ma Gesù chiede ai discepoli di testimoniare. Qual è la differenza? Un fariseo può predicare della Bibbia, ma solo uno che è salvato testimonia. Cioè, qual è la differenza? Uno salvato testimonia di quello che gli è avvenuto, di quello che gli è successo. Ti posso raccontare quello che Gesù ha fatto a me. Cioè, uno non crede alla Bibbia, non crede nel cristianesimo, non crede in Dio, perché è scritto, chi ha scritto la Bibbia è qua e là. Ma se tu gli dici, è successo a me, ero ammalato, sono guarito, sì, ero tristo, mi ha dato la felicità, stavo divorziando, è salvato il mio matrimonio. Stai testimoniando di quello che è successo. In nessun tribunale accetteranno che uno va a predicare, dice lasciatemi predicare, signor giudice, di quanto è buono l'accusato, e predica un'ora. Lui raccoglie i fiorellini, lui lava i piatti, lui pulisce la stanza. Il giudice dice, ma potete per favore accompagnare questo qui fuori dal tribunale? Accetteranno solo testimonianza. Il Nuovo Testamento è una testimonianza.
Amen,
testimonianza,
amen.
Quello che è successo. Guarda, una cosa che Gesù ha fatto con te è meglio di 1000 prediche bibliche. Non riusciva a dormire, aveva attacchi notturni, era attaccato da pornografia, da omosessualità, da ogni tipo di questo, da quell'altro. Gesù, ho pregato e adesso dormo tranquillo. Ero triste, ho pregato a Gesù, mi ha tolto la tristezza. Ero ammalato e Gesù mi ha guarito. Così si testimonia. Le prediche fasulle, lasciamoli alle religioni fasulle, va bene?
Amen, amen.
Hai trovato qualcosa lì?
Sì, questa foto l'abbiamo messa sulla pagina radio, quindi adesso lo leggo tutto.